occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
It's a beautiful morning, è un appello che questa mattina vale soprattutto per me, un'esortazione che cerco di fare tutta mia perché mannaggia non è suonata la sveglia. Quindi potrei essere a Lubiana nel 1912 o essere qui nello studio di Radio Popolare per la puntata del venerdì del Demone del Tardi, e dal punto di vista dell'approccio e della consapevolezza delle cose del mondo sarebbe più o meno la stessa cosa. Comunque, quel quarto d'ora lì per sfogliare i giornali, alla fine l'abbiamo ritagliato. Sciopero della pagina dello humor, perché mi spiace, non c'è stato davvero tempo. Vabbè, in qualche modo siamo pronti a leggere i giornali insieme a voi come tutti i venerdì. E oggi attenzione, perché c'è una puntata shock del giorno delle locuste, ma per questo vi rimando alle 8:30. Ascolterete tutto dalla viva voce del professor Andrea Di Stefano. Intanto cominciamo a vedere subito che cosa c'è sui quotidiani di oggi. Anzi, partiamo non da un quotidiano, ma da un settimanale come Internazionale, che mette in copertina un sacco della spazzatura di colore blu con sopra le stelline che fanno bandiera europea. A fianco del sacco c'è una lattina aperta e una buccia di banana. Insomma, l'immagine è quella della rumenta, ma il titolo è Catalogna, Europa, la crisi catalana è un problema per la Spagna e per l'Unione Europea, perché riapre la questione dei separatismi e minaccia la coesione del continente. E gli ultimi sviluppi della crisi catalana rimbalzano oggi, per esempio, sulla prima pagina del Manifesto, che titola in modo sintetico quanto efficace: Catagogna, mano durissima di Madrid contro il governo catalano ribelle, l'ex vicepresidente Junqueras e 7 ex ministri finiscono in carcere per Puigdemont e i 4 ex consellers fuggiti a Bruxelles, e in arrivo il mandato d'arresto europeo europeo e loro dicono siamo prigionieri politici. Leggeremo poi che cosa scrive nell'editoriale di prima pagina Tommaso Di Francesco, Spagna, il velo strappato, anche Avvenire titola sulla crisi catalana, arresti alla catalana, in cella il governo destituito, migliaia in piazza e il presidente Puigdemont rimane a Bruxelles. Le immagini e il richiamo alla notizia li ritroviamo anche sulle prime di altri quotidiani che però fanno scelte differenziate questa mattina. Per esempio il Corriere della Sera vede sì in taglio alto i ministri messi sotto accusa, sfilare per la strada di Barcellona, Madrid non cede, in carcere 9 leader catalani, ma il titolo in taglio centrale è dedicato al tema delle pensioni e in particolare all'intervista che oggi il Corriere della Sera fa al ministro dello sviluppo economico Calenda, che dice pensioni un errore, il rinvio, così il Partito Democratico mette a rischio i conti. Leggeremo poi che cosa dice Calenda sulla prima del Corriere della Sera. Anche il lancio del nuovo libro di Bruno Vespa è un grande classico, che i quotidiani facciano un po' da ufficio stampa a tutte le nuove ennesime pubblicazioni di Vespa. Questa volta si parla di Gentiloni e c'è un estratto a pagina 9, Gentiloni che si definisce un medico dell'emergenza. La stessa cosa la fa anche il Giornale, che però cita sì e riprende il libro di Bruno Vespa, ma non per parlare di Gentiloni, bensì per parlare di Mussolini, così conquistò gli italiani, con la quale anticipazione del libro Soli al comando. Sulla prima del Corriere della Sera anche la difesa di Banca Italia, con l'audizione di Carmelo Barbagallo, dirigente di Banca Italia, di fronte alla commissione di inchiesta, ma di questo parleremo poi con il professor Di Stefano. Ad aprire sulle pensioni anche il Messaggero, titolo principale pensioni, ecco chi evita i 67 anni, il governo ai sindacati, un tavolo per definire lavori gravosi per i quali non scatta l'aumento d'età. Gentiloni dice nessun rinvio del decreto, dalle maestre ai camionisti, la platea di chi potrà salvarsi. Sulla prima del Messaggero ritorna anche la Libia, è l'unico quotidiano che oggi tocca l'argomento in prima e mi sembra anche negli sfogli. Salta il tappo libico, dice il Messaggero, migliaia di migranti sulla rotta per l'Italia, ripresi gli scontri tra le milizie, Tripoli non è più in grado di controllare i flussi. E sul Messaggero, Giornale Romano, la notizia che digerito il caso Anna Frank, Lotito apre di nuovo la curva sud e quindi il piccolo Rai laziale torna ad avere dimora nella curva sud dello stadio olimpico. Repubblica invece apre sul tema delle intercettazioni sia alla stretta, usare solamente quelle essenziali. Repubblica che intervista anche il PM Di Matteo, che parla di una riforma pericolosa. E poi sulla prima di Repubblica si parla molto di Berlusconi, che è tornato al centro della scena. L'eterno inganno di Berlusconi, titolo del corsivo firmato da Tommaso Cerno. E poi c'è il racconto esemplare, che dopo vedremo, che fa Filippo Ceccarelli, il racconto dell'incontro televisivo tra Berlusconi e Costanzo, la lacrimuccia TV, un momento di televisione che racconta un pezzo di paese, un pezzo di mondo immutabile, e la politica che ritorna a rimettere indietro le lancette dell'orologio. C'è anche un'intervista a Mélenchon sulla prima pagina di Repubblica, che fa richiamata in prima pagina, che fa l'inviata a Parigi Anaïs Ginori. Basta oligarchi illusa da Macron, la Francia lotterà, dice categorico Mélenchon. Repubblica che poi naturalmente ritorna sul caso Regeni, su cui ieri aveva aperto, e sulle bugie di Cambridge. La prof scrisse in Egitto nessun rischio per Regeni, se ne occupano Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che hanno seguito molto da vicino vicino la vicenda di Giulio. Un'apertura tutta sua fa la stampa di Torino oggi e che riguarda l'atto d'accusa dei PM sui fatti di Piazza San Carlo a Torino. Pronti gli avvisi di garanzia contro i vertici cittadini, rischiano fino a 12 anni. Si allarga peraltro la platea degli accusati. L'inchiesta sulla tragedia durante la finale di Champions Juventus Real Madrid che arriva a conclusione dopo 5 mesi con una ventina di indagati. Dalla Stampa al Fatto Quotidiano, che torna su uno dei suoi temi favoriti di periodo, ovvero il caso Consip, un'intercettazione su Consip, in guai ancora Papa Renzi, scrive il Fatto Quotidiano. Di che cosa si parla? In una telefonata col figlio Matteo, scrive il Fatto, aveva ammesso di non essere in grado di ricordare eventuali incontri al bar. Ora la registrazione in mano ai PM apre interrogativi e aggiunge indizi su quei contatti sinora sempre negati. Romeo discute con Russo, il galloppino del babbo del barettino, possibile luogo del vertice con Tiziano. Ci sono molti condizionali e molti possibile in questo rilancio sul caso Consip. E dal Fatto Quotidiano andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, dove al di là del titolo che è dedicato all'Euribor antiabusi che passa il test di mercato, rimbalza la faccia allegra e soddisfatta di Donald Trump, che presenta la sua rivoluzione fiscale: imprese americane tasse dal 35 al 20%, meno sconti per i contribuenti. Anche di questo naturalmente parleremo dopo anche con il professor Alessandro Santoro all'interno del Giorno delle Locuste. E intanto il Sole 24 Ore ci racconta di come anche i big della finanza stiano guardando al voto in Sicilia. Ancora una trentina di secondi prima di dare la linea alla GR per i titoli delle 8. La Gazzetta dello Sport apre su Montella rimandato dopo l'ennesimo deludente risultato, lo 0-0 con la EK Atene, che rinvia la qualificazione per il Milan. Ma l'immagine di prima pagina è quella di Evra, giocatore del Marsiglia, già juventino, che ieri sera ha fatto una sorta di omaggio a Cantona, prendendo a calci, anzi mettendo a segno un calcio volante come fece Eric Cantona in maglia Manchester United tanti anni fa, calcio al volo a un suo tifoso. Chiudo questa carrellata e poi i giornali li leggeremo insieme con l'immagine che rimbalza sulla prima del Corriere della Sera online e quella che documenta il cosiddetto patto dell'arancino, l'hanno chiamato così. Ci sono Salvini, Berlusconi e la Meloni sorridenti attorno a una torta con tanto di immagini che li raffigurano a saldare un nuovo possibile patto elettorale per la Sicilia, per l'Italia, per il mondo intero. Tra poco torneremo anche su questo tema, il Demone del Tardi di Nagiera per i titoli delle 8.